Il microfono si accende, sale un pizzico d'emozione. Dal Vangelo secondo me parte la base e l'introduzione. Era tra i punti cardine del mio mandato. Mi piacerebbe inoltre approfondire con alcuni programmi radiofonici condotti da esponenti validi e scaltri con le parole, magari al martedì, mercoledì sera, le partite del giorno prima, perché la voce, sono sempre più convinto, sia il mezzo migliore per il dialogo. Non sono stato eletto, 44 voti, pochi, me ne aspettavo il doppio. Per alcuni tratti ho sentito che avrei potuto vincere. Ci rosico, cazzo se ci rosico. Poi raffreddo lo spirito. Non serve essere il ruolo più alto per essere il leader. FS lo insegna. Puoi avere le punte più forti, ma senza difensori le partite le perdi lo stesso. Il leader in campo lo vedi, perché attira l'attenzione dei compagni con lo sguardo, con le grida. Li carica, li plasma, li calma e li fomenta. Lo scatto più importante non lo fa sulla fascia, lo fa dalla difesa quando raggiunge a braccia il compagno che esulta per il suo gol. Dal Vangelo secondo me. Me come l'acronimo del motore di gioco. Me come mezzante, quel mio io riprodotto, ma tanto fedele al vero. Allora, prima puntata, perché a me le puntate zero non mi sono mai piaciute, di questo che sarà il nostro contenitore di emozioni, di idee, di lati calcistici e non calcistici. Queste emozioni date da Footstar, giochino che ormai tu che ascolti apri quotidianamente per controllare uno scatto, per settare una formazione o per incazzarti sul forum contro Sandulli o Rino Capra.
Hai capito? C'è qua, c'è questo soffolemico pure io, c'hai ragione.
Angelico, faccia quel caffè, faccio un bavolo come lo faccio a te.
Angelico, mi sono scordato di dire le cose. C'è la sorpresa che tu, almeno un po' chi c'è.
Che ne so, papà, che ti sei fatta? Dove sono a colori? Che ne so, dai.
Acqua, acqua, non c'è.
Che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle. Oh.
Hai detto oddio? Fuoco, 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 non c'è.
Fuoco, fuoco, Ruggè, è con noi una divinità santa del cazzeggio, benvenuta a Rino Capra.
Salve, salve a tutti, spero solo che il fuoco non riguardi Slaim.
Non so che è Slaim, che cos'è?
Come aveva qualche
cosa? Ah, Slaim, non avevo capito niente. Cioè, abbiamo dei problemi di audio che stiamo cercando di risolvere. Allora, Rino, partiamo subito del slancio, che dici tu? Abbiamo subito un servizio dell'amico Walter Pirru sulla Serie A, ce l'ascoltiamo?
Oddio ragazzi, sì, però io spero che a parlare, sto più breve quello che ha scritto, perché se no qua non siamo più, eh.
Guarda, io gli ho detto stai dentro 5 minuti, mi ha mandato una mail che per leggere ci ho messo un quarto d'ora, staremo a sentire, che te devo dire?
5 minuti che fa? Ci ho scritto ciao, ti mando la mail.
Dai, dai, parola in linea a Walter Pirru.
Seconda giornata di Serie A all'insegna delle sorprese. I neopromossi Midnight Angels, reduci dalla vittoria sul campo dei Bright Spartans, sfidano dei Ketnibals desiderosi di riparsi del cafone interno con Lubic. Il tecnico nerazzurro Luigi Sandulli si affida a un solito 4-3-1-2 con il thailandese Krathayon sulla tre quarti, Togliatti largo sulla sinistra e Pistola al centro. Per Walter Sandrelli invece un più spregiudicato 3-3-2-2, con Corridoni e Marrundo alle spalle di Righi e Cherubino. Dopo soli 8 minuti Ketnibals in vantaggio con Gioacchino Righi, ma nella ripresa Sandulli gioca la carta barriero e gli Angels si dimostrano più incisivi, così al 60° arriva il gol del pari ad opera di Krathayon. Da quel momento i padroni di casa si difendono bene e hanno anche buone occasioni in attacco, ma il risultato non cambia e al triplice fischio del direttore di gara la partita termina sull'1-1. Nessun passo passo invece per i Techno Lions contro l'altra matricola Bright Spartans. I tre volte campioni d'Italia scendono in campo con un modulo a trazione anteriore, 3-3-1-3 con Vitale fantasista, Milazzo e Meyers al centro dell'attacco e De Biasi alla destra. Più tradizionale è la scelta di Ermanno Totti, che schiera su in un 4-4-2 con Perez punta centrale e Forfotta più a destra. Prima frazione di gioco ricca di gol ed emozioni. Al 20° minuto Biagio Meyers porta i vantaggi locali e alla mezz'ora lo stesso giocatore sigla il raddoppio. Con questo doppietto e la rete di 7 giorni fa, l'attaccante dei Tecno si porta provvisoriamente in testa alla classifica marcatori. Due minuti dopo gli Spartans accorciano le distanze con Mario Perez, proveniente dal Messico e arrivato a Roma ad inizio stagione, ma nella ripresa il nuovo entrato Daniel Baldazzi chiude i conti realizzando altri due gol che permettono alla squadra di Attilio Muafò di mantenere il primo posto in classifica. A punteggio pieno con i detentori del titolo c'è anche Lubic, che dopo il colpo esterno alla prima giornata batte anche i Tampax 3-0. Contro un avversario da non sottovalutare, nonostante provenga dalla Serie B, Francesco Sila opta per il colorato 3-5-2, con la fiatata coppia Longhi Maffei in attacco. Gli ospiti invece si presentano con lo stesso 4-4-2 della prima giornata, con Cenci al posto di Gacas, deludente nel precedente match col Catania. E proprio Dennis Longhi si rende subito protagonista dell'incontro siglando la rete dell'1-0, dopo soli 3 minuti, e ripetendosi in chiusura del primo tempo. Una doppietta che gli consente di condividere con Meyers la vetta dei marcatori. Gli uomini di Augusto Fermiano non riescono a rendersi pericolosi e nella ripresa c'è spazio anche per Patrizio Pazienza, che all'esordio stagionale firma il gol che chiude l'ostilità. Per concludere, al Cibali il Catania ospita l'Alghero, anch'esso proveniente dalla serie cadetta. Chico Annoni conferma il 3-3-2-2 con una novità nel cosiddetto quadrato in attacco. Al posto di Stefan Attard, che ha dato l'addio alla squadra in cui ha militato per 6 stagioni, esordisce il portoghese Fabio Ribeiro, arrivato ad inizio stagione dalla Magica. Per i sardi allenati da Aurelio Toma, invece, nessuna novità nel 3-5-1-1 già visto la prima giornata, con Meroni schierato a sinistra sulla tre quarti e Napoleoni a sostenere l'intero peso dell'attacco. Le scelte tattiche di Toma si rivelano azzeccate perché il Catania, dopo il gol di Lucas all'11° minuto, non riesce ad avere un perfetto controllo dell'incontro e al 37° subisce la rete dello stesso Napoleoni. Pareggio in sostanza giusto visto il numero di occasioni per parte e l'equilibrio nel possesso di palla. Ed è tutto da Walter Pirro.
Allora, interessante analisi di Walter Pirru. Senti Rino, tu che sei assiduo frequentatore del Forum Italia, hai sentito le lamentele di Sandrelli, che bisogna dire sta con un solo punto in classifica attualmente in Serie A, sul motore di gioco?
Sì, va bene, non si può piangere quando si perde e ride quando si vince, bisogna sempre starci.
Tu dici che è solo un problema di pianto, quindi non...
Sì, ma è risaputa la piangina, che qualcuno gliel'ha messa anche proprio addosso come un'etichetta.
Ho capito. Senti, rimaniamo allora solerti, va, c'abbiamo pure Moreno Treseghe, lo conosci?
Sì, Treseghe è famosissimo, è un nuovo piagnone.
Un altro piagnone, ammazza, abbiamo fatto veramente la trasmissione sui piagnoni, allora. L'allenatore della Fiorentina, Moreno Treseghe, ci ha preparato un bel servizio che abbraccia tutta quanta la Serie B, dalla B1 alla B4.
Perfetto, allora noi abbracciamo anche il Tresegone e facciamogli le condoglianze con la Fiorentina, che ieri sera è andata veramente male.
Non è stata una buona serata per lui, sì, effettivamente.
No, in effetti anche lì potrebbe essere un bug del motore del gioco, può essere che Sandrelli la prende con la UEFA.
Direi di sì. Allora senti, lanciamo Treseghe e sentiamo l'articolo. Moreno Treseghe, tutta la Serie B.
La B1 che vede sfide importanti come quella tra Fiorentina e Gepetana, la squadra di Spinale si impone per 4-2 a Firenze, accidenta a voi, e vince contro una Fiorentina che passa in vantaggio all'inizio del primo tempo ma che poi si fa rimontare. Gara molto equilibrata con ribaltamenti di fronte, forse un pareggio era più giusto, lo dico in maniera del tutto disinteressata. I diavoli di Devil Team invece vanno a vincere contro l'US Roma, una squadra bot, abbastanza facile per loro questo impegno domenicale, tutt'altra la partita che ha affrontato la Sampdoria, affrontava un Parma davvero ben messo in campo, che ricordiamo è anche andata a concludere a rete con il loro grande bomber, uno sconosciuto ungherese, che ha fatto tremare i doriani. Magica Gibernau, una sfida che per la Magica era molto importante in ottica promozione per togliersi da questo inferno chiamato B1, la Magica va a vincere 3-0, ma la partita è stata secondo me molto combattuta dalle due formazioni. Guzzolini tenta uno sfondamento per vie centrali, cosa che piace molto anche a Cherubino, che ringrazia perché lo sfondamento è sempre stato uno dei suoi falliti. Napoli-Clessidra è la sfida più importante di questo campionato di B2. Il Napoli continua la sua tradizione di inizio stagione e perde 3-0 in casa dalla squadra di Rino Capra, il vicepresidente della Federazione Italiana, che opta per un attaccante esterno sulla sinistra che si rivela veramente decisivo con 2 assist per lui. L'attaccante poi lo ripaga festeggiando e mantenendo la sua condizione fisica a 40 per 3 giorni dopo la partita. Bagonghi Juventus, in ottica salvezza, le due formazioni si affrontavano per veramente punti preziosi. La spunta la Juventus con il grandissimo culo di Zambrotta, che però a parte tutto sfoggia davanti un attacco di tutto rispetto e riesce a sfruttare le occasioni che gli si presentano. Un 1-0 che va stretto ai Bagonghi, ma che comunque rispecchia quello che è stato l'andamento della gara, dove appunto la squadra di Impalato non è riuscita a sfruttare le numerose occasioni. Bergamo Torres finisce 5-0, forse Pederzoli avrebbe potuto maggiormente sfruttare questo impegno contro una botta per fare un po' di punti in ottica differenza reti. Cinderella 7-0, anche lì partita facile per Cinderella, fanno 7 gol, ne potevano fare molti altri, 35 tiri per loro, quindi la differenza è veramente marcata. Passando alla B3 troviamo partite facili come quella della Longobarda contro l'Albatros Lercara, squadra Xilna si impone per 10-0, fa un ottimo voltino in chiave differenza reti, quindi non si può lamentare certo per l'impegno facile. Meno facile è la vittoria di Maialozzi di Pippo Trenta, che si trovano in svantaggio all'inizio del primo tempo grazie a una magistrale punizione di quelli del Modena, che però nell'arco di 3 minuti si fanno acciuffare e sorpassare. Da segnalare la prova di Locantro, autore di una tripletta, la tattica dei Maialozzi poteva sembrare molto difensivista, ma ha pagato alla lunga. All'insegna del divertimento è anche questo 11-0 dei Divin contro la Polisportiva Palermo, veramente una giornata questa di B3 scoppiettante, con sfide mozzafiato, finisce appunto 11-0, tutto scontato, alla fine sarete solo bot, solo io mi ritrovo 300 squadre della Serie A nel girone. Passiamo poi a Napoli contro la Vabium. La Vabium perde 3-0, forse dovuta alla scelta del mister della Vabium di sostituire Gazzoni dopo 1 minuto, forse questo ha un po' compromesso la gara. Concludiamo con la B4, dove troviamo la Virtus Bari di Carnevale imporsi 4-0 contro la Bot Venezia. Giustamente il mister dà spazio ai 17enni, ai giovani e comunque alle seconde linee, visto che non avranno grossi problemi a tornare in Serie A quest'anno. La Manzanese batte con lo stesso risultato il New Star, una partita ricca, a dir la verità, di non tantissime emozioni, ma che finisce con un secco 4-0 per la squadra di Benedetti, forse un pochino troppo severo. Siena contro Perugia, altra partita veramente combattutissima, diciamo che anche questo girone mi pare sia pieno di sorprese. 14-0 per il Perugia, c'era da aspettarselo, ottimo in chiave differenza reti. Invece finiamo con Desperados contro Madonnina United. Qui fatto increscioso, la squadra dei Desperados si ferma con Ronaldo lungo viale a cercare qualche viados, si perde il pullman societario e non raggiunge lo stadio. Perde 3-0 a tavolino, Madonnina ringrazia e se ne va. Questi sono punti davvero importanti e penso che l'allenatore di Desperados sia leggermente incazzato. Finiamo questo appuntamento segnalando uno spiacevole evento che è accaduto durante la partita magica contro Gibernau, dove un anonimo tifoso fiorentino, un tale Dossena, ha esposto uno striscione rizzato, puppacelo. Vi invito tutti a riflettere su questo messaggio, non sappiamo come mai sia stato proprio rizzato ad essere bersaglio della critica, ma ci associamo appieno.
Leonte, dimmi Gino,
Buonanotte Gino, andiamo, vai.
Allora, ringraziamo Moreno Treseghe per il suo articolo, simpatica anche la chiosa sul rizzato. Senti, però, mi è rimasta l'amaro in bocca per una cosa, Rino, vediamo se te mi aiuti. In V3, che poi è la serie dove siamo anche noi della Divin, il Labubium schiera Gazzoni per un minuto.
Vabbè ragazzi, quello lì, la mamma l'ha chiamato, ho dovuto scappare, mica potevo far così, io ho le esigenze.
Mazza, però sei sempre cattivo, però non c'è credo per niente sta cosa, su.
No, vabbè, ma quello lì è un grande giocatore, pensate che lui entra un minuto solo per far prendere al compagno a tutti gli altri 10 che giocano con lui.
Insomma, vabbè, se prendete partita facile pure domenica per noi, va, ho capito.
No, per voi non è mai facile, siete dei pipponi.
Senti, Rino, a tal proposito, rimanendo nel discorso farm che è appena abbozzato da questo piccolo inciso, abbiamo l'intervistina che ti faccio ascoltare, con Ermanno Toti, ex presidente, ex tuo presidente, visto che per un breve periodo sei stato vicepresidente, e...
Non me ne sono manco accorto da quanto era breve, pensa.
Come?
Non me ne sono manco accorto da quanto è stato breve.
Vero?
Sì, breve e intenso però, dai.
Beh, quello sicuramente, l'intensità di quei giorni sarà difficilmente ripetibile. Però guarda.
Sì, anche perché ormai sono morte le elezioni.
Su una cosa ve voglio far mettere già in anticipo il sale, diciamo. Toti citerà tre nomi. Intanto voglio far presente che l'intervista è stata registrata lunedì mattina, quindi assolutamente in maniera anticipata rispetto a quelle che sono state le decisioni sulle di venerdì.
Dicevi? Scusate, mi sa come ti sei ferito perché sta a fare un preambolo.
No, però è importante perché va ascoltato con attenzione, nel senso che Toti parlerà espressamente di tre nomi, e quei tre nomi lunedì nessuno ancora li aveva fatti, e fatto sta però venerdì sono riusciti di nuovo. Comunque mandiamo subito l'intervista a Ermanno Toti, ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio. Ermanno Toti, ex presidente della Federazione Italiana, con lui la prima intervista di questa storia del nostro programma. Ciao Ermanno.
Ciao e ciao a tutti quanti.
Allora, cominciamo col soft, partiamo piano, parliamo un pochino dei Blitz Spartans, quindi parliamo del lato sportivo di questo gioco. Blitz Spartans che l'anno scorso sono andati in Serie A, quest'anno si stanno apprestando a perderle tutte o quasi. Sei un po' pentito di questa scelta, o anche alla luce delle modifiche regolamentari sulle promozioni e retrocessioni ritieni che la scelta sia stata giusta?
Allora, non sono assolutamente pentito di questa scelta, anche se ritengo di non aver avuto alcun tipo di scelta, soprattutto per il mio modo di approcciare al gioco, nel senso che per come la vedo io la sportività ha un valore assoluto. Se decido di fare il manager significa che ogni volta che la squadra scende in campo va schierata la formazione migliore possibile per vincere, se si ha la possibilità di vincere si viene promossi, punto. Tra l'altro invece sono contentissimo di stare in Serie A, so benissimo che retrocederemo quest'anno, ma sarà sicuramente una grandissima esperienza sia per i giocatori sia anche per me a livello di manager, che avrò la possibilità concreta di confrontarmi con i migliori d'Italia. E devo dire che alla luce della riforma, insomma, delle serie, forse anche strategicamente si è rivelata una scelta, tra virgolette, azzeccata, insomma.
Senti, a livello di Blitz Spartans, a livello di squadra, nel forum nazionale sentiamo spesso ovviamente parlare te e Lillo Orlandini, ma sì. Gli altri, l'aspetto più globale del gioco, che tu ne sappia, lo seguono, c'è qualcun altro oppure si limitano ad allenamento e a impostazione delle disposizioni?
Allora, diciamo che almeno la metà della squadra segue regolarmente il gioco e partecipa. Tra l'altro abbiamo creato una mailing list esterna, diciamo, al forum, dove insomma ci frequentiamo, ci diciamo quello che vogliamo, discutiamo le partite, eccetera. Il forum di squadra non è attivissimo, sia perché abbiamo credo 10 o 11 stranieri in squadra, e anche se il forum è bilingue viene utilizzato per lo più soltanto per le comunicazioni più importanti, insomma. formazione, cambi di allenamento, discussioni varie inerenti al gioco, però ripeto, quelle più importanti vengono sempre condotte in bilingue, cioè in doppia lingua, e questo frena alcuni giovani, diciamo, italiani. Molti leggono i forum nazionali, ma non amano intervenire. Orlandini invece, vabbè, insomma.
Fa ruota libera ormai, lo conosciamo.
Ma sì, Orlandini è un grande, ha una grande personalità, oramai è in squadra da 3 stagioni, e questa è la 3ª stagione, e a me piacciono molto le persone con una forte personalità, perché mi ci trovo bene, mi piace confrontarmi, e in genere non condivide quasi mai le mie scelte. Quindi questo...
Ma non è vero, è di facciata comunque. Senti, per quello che puoi sapere tu dal punto di vista globale, appunto, secondo te è giusto che si coinvolgano maggiormente le squadre per aumentare l'interazione proprio con i forum e con la nazione complessiva?
Io non solo credo che sia giusto, ma credo anche che sia l'unico modo possibile. I giocatori seguono la squadra, pochi seguono i forum esterni, quindi credo che gli input debbano venire proprio dalla squadra.
Cominciamo a diventare un pochino più cattivi, va. Mi dici come giudichi la tua esperienza da presidente?
Vabbè, è stata un'esperienza intensissima e divertentissima. Mi è servita a conoscere meglio molti meccanismi del gioco che ancora ignoro. Sono orgoglioso, insomma, di essere stato il primo presidente della federazione italiana, quello tra l'altro che ha curato lo start-up della federazione stessa, quello che ha lavorato probabilmente nelle condizioni più difficili, visto anche il grosso problema, ora per fortuna finito, delle convocazioni della nazionale maggiore Under 21 che dovevano attingere lo stesso bacino di players, la giudico assolutamente in modo positivo, insomma.
Sei pentito di aver scelto Capra come vicepresidente? E soprattutto, perché tanto più o meno so già la risposta, però un pochino ti penti dell'uscita più volte rinfacciata dove hai dichiarato sono io il presidente, le decisioni le prendo io?
Questa è una semplificazione di quello che è successo.
Concetto,
che
è stata... Beh, quella che è stata però poi riproposta, se vogliamo.
Sì, non da me, in realtà.
Il cardine della rivoluzione è stato quello, oltre a Capra.
No, secondo me è stato quello e qualcos'altro. No, comunque non sono assolutamente pentito, anzi, sono convinto che Capra avrebbe potuto fare un ottimo lavoro per la federazione, e anzi, aggiungo pure che in quel pochissimo tempo che è stato concesso, vi assicuro che aveva già cominciato a fare un ottimo lavoro all'interno del Forum Staff Italia. Tra l'altro si sarebbe presentato con tutta una serie di iniziative estremamente originali e, a mio giudizio, vincenti, proprio per il coinvolgimento della community, soltanto che non gli è stata data nemmeno la possibilità di cominciare, di farsi apprezzare o criticare per quello che avrebbe fatto in federazione, non per il personaggio Capra dei forum pubblici.
Oggi, diciamo, anzi da ieri, al tuo posto c'è Luigi Tandulli. Lo senti, cioè senti che lui possa essere effettivamente l'erede di Ermanno Toti, e l'hai appoggiato in questa sua campagna elettorale, appoggiato anche semplicemente dandogli il voto, diciamo?
Allora, io in questa campagna elettorale non ho appoggiato nessun candidato. Mi sono stati chiesti a vario titolo aiuto o altro, ho sempre rifiutato, mi sono state proposte cariche, ho sempre rifiutato, questo perché all'indomani della rivoluzione ho detto e scritto chiaramente che mi sarei dato, tra virgolette, a vita privata, cioè avrei curato, insomma, mi sarei dedicato alla mia squadra, e non sarei intervenuto come ho fatto in alcun tweet elettorale. Per lui l'ho voluto io in federazione, lo ritengo una persona in gamba, ha fatto tantissimo per la federazione con lo staff della 18, per il coinvolgimento dei giovani e per diciamo, cercare di trovare dei sistemi per ottenere sempre per i nazionali under 18 competitive, e credo che probabilmente Sandulli sia la scelta migliore per il dopo Toti, anche se credo anche che la rivoluzione così come è stata attuata e anche per il risultato elettorale di quest'ultima tornata di elezioni, cioè soltanto 100 voti, questa rivoluzione ha inaugurato un periodo di instabilità della presidenza sicuramente, che non giocherà né alle nazionali né alla community.
Quindi, andando a ruota, se ti chiedo se pensi che durerà, la risposta è implicita?
Io spero che duri tanto, perché ripeto, Sandulli è un'altra persona, so la passione che ha già messo in questa prima nella stagione 5 come assistente under 18, e mi aspetto chiaramente la stessa passione, se non di più, ora che è presidente. Spero che duri, però Sandulli, insomma, deve prepararsi anche ai corsi bassi, tutto qua, e inevitabilmente li faranno.
Senti Ermà, tanto non ci sente nessuno, ma chi hai votato?
Io ho votato Antonio.
Senti un po', cambiamo un attimino argomento, comunque spostiamoci un attimino. Il lavoro di Sandulli sembra essere già compromesso dal discorso sulle farm. Tu a suo tempo, quando sei stato presidente, non eri contrario né alle farm né ai farmizzati, perlomeno non pubblicamente, non hai mai posto divieti così come li sta ponendo, sembrerebbe voglia porli Sandulli. Cosa pensi dell'argomento?
A dir la verità non è proprio così. Io, se non ricordo male, già nel mio brief elettorale mi ero espresso chiaramente contro le farm e contro i farmizzati in nazionale. Ripeto, io sono stato il primo presidente, non avevo nemmeno idea di che cosa fosse, di come potesse e dovesse funzionare una federazione. È chiaro che all'inizio ci sono stati proprio dei problemi delle altre priorità. Però credo che insomma i miei collaboratori o comunque tutti coloro che stavano in federazione possano confermarlo, soprattutto negli ultimi 20-25 giorni della mia carica, mi stavo occupando proprio dei farmizzati e avevo iniziato a creare un elenco non pubblico, ma un elenco interno al forum Staff Italia di flyer farmizzati ai quali sarebbe stata preclusa la nazionale.
Quindi flyer nazionali, non internazionali.
Flyer nazionali. Pronto?
Sì, sì, ci sei?
Sì, ci sono.
Dicevo che sono giocatori nazionali comunque, italiani, quindi non era una lista internazionale, ok.
No, parliamo di giocatori italiani, se noi possiamo fare anche nomi, perché...
Magari.
Ci mancherebbe. Voglio dire, Mattotti è stato cacciato perché non poteva scegliere, ha commesso l'errore di scegliere un utente antipatico a 4-5 utenti, ci mancherebbe che non fa nomi. Perché lo sto leggendo adesso, si sta discutendo più che altro di Stellaria e compagnia bella. Per esempio i miei primi nomi erano invece Jonathan Gazzoni, Sergio Venturini e Amedeo Lucarelli, oltre al ben più noto Diego Perez.
Vabbè, Diego Perez ormai è un capro espiatorio, diciamo.
Sì, ma infatti è più... non c'è.
È capito, è l'unico che volendo non parla, quindi...
Poi, infatti. Quindi, ripeto, avevo cominciato ad occuparmi in un certo modo, chiaramente, del problema farmizzati. Era stata presa una posizione molto onesta, ovviamente... c'è stato un confronto interno tra il presidente, i vicepresidenti, gli assistenti e i tre allenatori delle nazionali. A ognuno era stato chiesto e cristallizzato, ripeto, i messaggi del forum Staff Italia, le posizioni e le esigenze di ognuno, e poi, come ero solito fare, venivano messe insomma delle direttive che non dovevano essere disattese. tutto qua. Quindi Gazzoni non avrebbe mai visto nessun tipo di nazionale, nell'Under 18, nell'Under 21, fin tanto chiaramente che era presidente Toti, tutto qua.
Ovvio, tanto chiaro quanto basta. La nuova vita di Ermanno Toti prevede la panchina della nazionale?
Ma che vede la panchina della nazionale? Ma io una panchina già ce l'ho, quella degli Spartans, domenica prossima spero di giocare un brutto tiro a...
Dai, non glissare, se l'aspetti, ti piacerebbe, è una cosa che vorresti fare, ma a parte tutto, mettiamo caso che comunque sia dissapori, errori, dimissioni, ti chiamano per la panchina dell'Under 21 o dell'Under 18, con tutto...
Dipende chi chiama. Poi è chiaro che insomma se di fronte all'offerta di una panchina così importante diventerebbe difficile rifiutare, chiaro questo. Ci penserei, sicuramente.
E senti un po', e se fossi ancora presidente e se liberassi un posto, chi vedi come allenatore emergente da consigliare oltre a te ovviamente?
No, io mi chiamo fuori fin da subito. Ma sinceramente allenatore emergente, io diciamo che l'allenatore emergente l'avevo messo a capo dell'Under 21 e l'allenatore emergente l'avevo Falchi. È chiaro che oggi forse non è più tanto emergente, anche perché magari è partito male questa stagione.
Concludiamo il tutto con una curiosità. C'è qualche retroscena da svelare sul caso Sila? Sila sì, Sila no.
Ecco, forse Sila è l'unico cruccio, però sono consapevole che insomma, di aver fatto il possibile. Sila, come tutti noti, insomma, era la mia prima scelta per la panchina dell'Under 21. All'indomani della mia nomina ho formalizzato la sua come coach dell'Under 21. Purtroppo in quel periodo aveva problemi di connessione, era il periodo di start-up dei nazionali con scadenze ravvicinate, le qualificazioni da giocare da lì a pochi giorni e quindi niente, non ho potuto verificare la scelta Sila sul campo. Subito dopo le dimissioni di Sandrelli chiaramente ho sondato informalmente la disponibilità di Sila a sedersi sulla panchina dell'Under 21 e cortesemente diciamo ha declinato l'invito.
Ma eri realmente in parola con lui per prendere in mano l'Under 21?
Ero in parola con
Sila? Cioè, è possibile che questo ti ha dato una disponibilità e poi dopo l'ha tra virgolette rimangiata?
Lui sì, mi ha dato la sua disponibilità al tempo delle mie elezioni.
Esatto, io sto tornando a quel tempo lì, eh.
Ah, sì, da quello che so, insomma, non credo che sia stata una scelta in quel caso. Non aveva la connessione, non poteva garantirla, non era stato in grado di dirci chiaramente i tempi in cui l'avrebbe avuta. Da presidente ovviamente dovevo fare le scelte diverse, insomma, più per la partita.
Perché nell'ultimo periodo Falchi e non Sila?
Perché Falchi è stato probabilmente una delle poche persone coraggiose. Signori miei, sedersi sulla panchina dell'Under 21 questa stagione significa è un po' come sedersi sulla panchina dei Blitz Spartans quest'anno in Serie A, dove io ho preventivato 13 sconfitte e un pareggio. Purtroppo conosciamo benissimo la situazione della stagione 2 degli italiani. L'Under 21 di quest'anno difficilmente potrà essere una nazionale competitiva. Credo che in parte le dimissioni di Sandrelli siano dovute anche a questo, anche se lui non ha mai nascosto insomma le sue ambizioni per la macchina nazionale maggiore, e non so se anche Sila ha fatto simile considerazione. Insomma, io quando ho contattato Falchi prima dell'ufficializzazione gli ho chiaramente insomma fatto presente la situazione, che comunque conosceva, e gli ho detto anche di prepararsi una stagione anche di critiche, insomma, perché poi è chiaro che le sconfitte non è che rasserenano gli animi.
Bruciano sempre.
Eh sì, è chiaro.
Ermanno, ti lascio un minuto, vuoi fare un saluto, che ne so, mi viene un nome a caso, a Roman.
A Roman? Ma certamente, cioè, Simone Roman è il più forte centrocampista sinistro italiano, spero che continui a giocare come ha fatto finora per la nazionale, so che è stato il promotore, o meglio uno dei promotori della rivoluzione, e spero che raggiunga gli scopi che si era proposto lui insieme agli altri, ma io con Roman non ho avuto, non ho e non credo di avere alcun tipo di problema. Anzi, in occasione di alcune partite delle nazionali, quando ci trovavamo in MSN, una foco con Sandrelli, Vitale, eccetera, a volte c'era anche Roman, mai avuto alcun tipo di problema, continua ad avere la mia ottima stima, ci mancherebbe. E spero che, ripeto, continui così alla grande nazionale.
E vabbè, allora salutiamo lui e salutiamo pure te. È stato con noi Ermanno Toti.
Un saluto a tutti quanti. Ciao Benito.
L'avvocato Pignorelli sta qua?
Sei sicuro che cerchi l'avvocato?
Che senso sono sicuro?
Volevo sapere se cerchi l'avvocato, il maestro, il medico o il veterinario.
Perché sono quattro fratelli? No, io cerco l'avvocato e c'è pure urgenza di parlare, cioè, dimmi dove sta?
Al primo piano, attento a non cascare.
Primo piano?
I gradini sono fragili.
Allora, l'intervista dei Toti ha aperto un enorme spacco sul discorso Sandulli, un'enorme parentesi sul discorso Sandulli. Io Rino vorrei approfondire con te, mi sono preparato un papiro lungo da leggere e se me dai un attimino te leggo tutto quanto il contenuto.
Basta che non ti ha scritto Virru, io leggo tutto.
Guarda, no, è stato un collage di citazioni, comunque parto. Allora, per quanto riguarda i giocatori farmizzati, la mia idea di base è quella di non convocarli assolutamente e cercherò di far capire questa linea di pensiero anche agli attuali allenatori. Poi, io considero farm quelle squadre che destinano il loro allenamento allo sviluppo di un solo ruolo, relegando al margine della crescita il resto della squadra se presente. Inoltre, chiunque sia stato nel passato in qualche farm, è evidente che ha sfruttato esse per la crescita personale. Quindi è inutile per dire che dopo qualche stagione di crescita esponenziale si vada a giocare per qualche altro team normale. Sempre un giocatore farmizzato resta. Alla fine sicuramente non è facile fare una crociata contro i farmizzati, ma è altrettanto sicuro che è necessario cercare di limitarle nel puro interesse del gioco e del divertimento. Non ho finito. Ad onor del vero non ricordo così a mente lucida che ci fossero giocatori appartenenti a delle farm prima della venuta del Vittoria Dolo e del Milan. Ho sempre ritenuto quelle due squadre come le pioniere delle farm in Italia. Per quanto riguarda quei giocatori che prima appartenevano a delle farm ma che adesso giocano in squadre normali, ritengo sia necessario il loro allontanamento dalle nazionali, in quanto, comunque sia, si sono evoluti in modo a mio avviso sleale rispetto a chi non aveva mezzi e né volontà per farlo. E preferisco premiare quei giocatori che si dannano l'anima giorno dopo giorno per migliorare il proprio player, senza sfruttare costantemente l'allenamento di squadra mirato ad un solo ruolo. Continua. Ritengo che i risultati si possano ottenere anche senza giocatori ultra sviluppati, sopperendo a questa carenza con l'impegno e la costanza nel lavoro, e preferisco di gran lunga vedere una comunità che sa vincere senza questi aiuti. Per comunità intendo non solo quella italiana, poiché adesso come adesso la squadra più forte sulla carta è determinata dal semplice fatto che possiede più giocatori farmizzati rispetto alle altre. La mia sarà una dura battaglia, ma voglio portarla avanti con molto impegno per il bene di tutti. Per finire, l'idea principale di fondo è quella di non schierare i giocatori farmizzati. Ho concluso. Oggi, parola e musica Luigi Sandulli, oggi soluzione pacificatoria. Fuori dalla nazionale, Perez, Lucarelli, Venturini e Cannavaro. A te la parola.
Ma innanzitutto Sandulli, Gigi ha portato le farme economiche che sono pur sempre da considerare. Poi io ormai ho imparato una cosa, certe volte è inutile contrastare, fare muro contro muro. Le farme ci sono previste, gli amministratori le vogliono e quindi impariamo a sfruttare noi le farme invece di farci sfruttare dalle farme.
Quindi io sono convinto che come altri giochi, come Atric, che è un esempio, ha fatto quelli che lì si chiamano Pollai, ovvero a uso frutto delle nazionali, delle squadre vengono proprio fatte apposta, noi dovremmo iniziare a sfruttare le farm. Tanto è impossibile in ogni caso arginarlo in qualsiasi maniera, perché giustamente se uno ti paga i 30 euro per farsi l'FS Gold può fare quello che più gli pare, che è nelle regole.
Però dammi una giustificazione, scusa, io leggo questo che ti ho letto adesso sta manfrina, voto Sandulli, mi spieghi perché io oggi non dovrei essere infelice?
Ma ragazzi, infelice o felice è tutta una parolina, che uno può dettare le cose più subito, io diciamo che poi lo sappiamo, è stata una vittima del felice infelice, del stipendio degli infelici a essere un po' cattivelli, a fatta battuta, a stipendio degli infelici che hanno voluto buttarlo giù perché c'erano il dente avvelenato per le scorse elezioni, è andato male qualcuno, perché qualcun altro voleva la panchina della nazionale maggiore e invece stava nell'under 21 senza far nomi, quindi, e così via.
Non ha capito nessuno.
Cosa?
Dico, il nome non ha capito nessuno.
Ah, vabbè, uno per non fa nomi, no, se dice,
Insomma,
ognuno ha le sue motivazioni e ognuno deve avere le sue motivazioni. Sandulli è un bravissimo ragazzo, io quello che gli avevo detto era di non fare il presidente, perché per fare il presidente bisogna imparare a mangiare tanta merda, e lui è troppo un bravo ragazzo. In più lui è sicuramente una risorsa per l'Italia, perché è uno che ha lavorato veramente come un pazzo e solo per pompare i giovani. Fare il presidente lui si perde, infatti già ha sbroccato e ha dato delle prime dimissioni che ha ritirato, e in ogni caso secondo me non riesce a capire una cosa, che ha fatto un programma che era giustissimo, però quando ora ci siamo trovati ad aprire il vaso di Pandora e vedere qual è realmente il fenomeno delle farm, ragazzi, le farm non si possono contrastare, è inutile, è dannoso ed è stupido, ci sono, abbracciamole, facciamo solo che non facciano danni. Allora evitiamo le farm per quattro amici che si dividono l'FS Gold e mettiamoci dentro altri 10 giovani, 17 anni, a cui insegnano il gioco, a cui insegnano come si allena, e che avremo così 10 giocatori più 4 amichetti che saranno dei giocatori della Madonna.
Sì, vabbè, però a sto punto non era più giusto che su quella presidenza, su quella poltrona presidenziale ci fosse qualcun altro? Ti faccio una provocazione, non era più giusto metterci Cherubino, che perlomeno fin dall'inizio aveva detto che lui ai farm aveva avuto massima apertura?
Cherubino è un bravissimo ragazzo, però se fai il cazzone 364 giorni l'anno, l'ultimo non ti puoi presentare come persona dalla faccia pulita, come presidente integerrimo, non gli ha retto la faccia a Cherubino, come non ha retto quella dei Gazzoni, ma come non avrebbe retto manco la mia, può darsi, per le polemiche che sono state fatte.
Non lo so, non so completamente dell'idea, comunque vabbè, ci abbiamo un attimino uno stacco pubblicitario, Rino, e niente, ci risentiamo dopo per i saluti.
Consigli per gli acquisti?
Vai.
Quest'anno al Fantacalcio gioca d'anticipo. Se sei stanco di aspettare settembre per iniziare a giocare, se sei stanco di correre dietro ai tuoi amici per terminare il campionato in modo regolare, se sogni di giocare tra Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2, campionato francese e campionato inglese, www.divin.it. I migliori giocatori d'Italia sono pronti a sfidarti. Sei pronto per la sfida?
Allora, siamo giunti ai saluti, caro Rino. Intanto partiamo dal presupposto che aspettavamo, cioè che ho cercato in più e più modi un responsabile della Serie C e non c'è stato. Ho aspettato da Rizzato che mi mandasse un articolino che approfondisse il lavoro sulle nazionali e non c'è stato. Beh, vogliamo dire che comunque sia stiamo cercando qualche collaboratore per questo nostro programmino.
Sì, giustamente gli stanziali ci si vergogna un pochetto, però insomma fate davanti, anche perché le nuove serie che stanno facendo sarà pieno di gente.
Anche perché
se
facciamo parlare Pirro e Treseghe, insomma, possono veramente parlare a tutti, diciamo.
Ma infatti, possono venire veramente tutti, guardate.
Anche se parliamo io e te, non siamo da meno, insomma.
Ma infatti, anche io che mi dovrei star zitto, secondo molti...
Comunque, allora rinnoviamo l'invito, se volete collaborare, se volete partecipare, se volete mandare una cazzata, un'anza, una pubblicità, un quello che vi pare a voi, un jingle,
soldi, foto di sorelle nude,
quelle gli mandate direttamente a Rino Capra, che a me non mi interessa,
a me mandate tranquilli.
E comunque vabbè, noi sapete chi siamo: Benito Mezzante della Divin in B3, Rino Capra della Clessidra in B1, se non mi ricordo male, vero?
Io? Non ricordo manco io, perché
in B1,
no,
facciamo che stava in B1, altrimenti B2 o B4, insomma, una delle
due. Esatto, dovete scegliere. Comunque, usiamo lo stesso metodo degli ori, la formazione che usano i portoghesi, ovvero se ti è scazzato, vai.
Ok, saluto Rino Capra, lo ringrazio per questa partecipazione alla prima puntata.
Ti ringrazio io, Benito, che mi hai invitato e hai pensato a me, sono veramente contento, grazie.
Ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino a qui ad ascoltarci, è stata sicuramente un'impresa difficile la vostra, quasi quanto la nostra.
Esatto, fatevi una vita ragazzi, perché se vuoi vincere con niente la fa oggi.
Auguro una buona serata, un buongiorno, buonanotte e un buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno sentendo in differita.
Buon tutto!
Ci sentiamo alla seconda puntata.
Ciao!
Consigliere Vitucci.
Cos'è che ci devo ingessare?
Ingesse il cazzo che mi sei rotto.
Scusa la di?
Che mi sono rotto il cazzo, perché invece di stare in vacanza, sto qua a fare lo stronzo, e uno più stronzo di me.
Prego!
Prego.